Volevo sapere, ne parliamo, lo riabbraccio, lo saluto, vorremmo analizzare quello che potrebbe anche succedere, gli scenari, anche cosa potrebbe fare la Juventus con Luigi Chiarello di Italia Oggi. Ciao Luigi!
Ciao Quintiliano, un saluto a tutti!
Allora Luigi Secco, quando hai letto la sentenza con la quale la Corte di Giustizia Europea ha dato ragione alla Superlega, la prima cosa che hai pensato qual è stata?
Da tifoso o da giornalista?
Come vuoi, da entrambe le parti.
Da tifoso ho pensato che è meglio di una Champions League, perché sancisce un principio fondamentale per la Juventus, e cioè che questa società è in grado di cambiare il calcio. Lo ha fatto costruendo lo stadio, lo ha fatto costruendo una città dello sport, ristrutturando la Cascina Contina a Torino, che come sappiamo era un'area degradata, e riportandola a livelli buoni, decenti come quartiere, e considerando, facendola diventare un polo attrattivo per l'intera città di Torino. E adesso, dando un modello quindi al calcio italiano di sviluppo moderno, e adesso cambia, diciamo, con la propria forza e con la propria anche visione, parlo della presidenza Agnelli, Andrea Agnelli, anche l'impostazione del calcio, credendo in un progetto che rivoluzionerà il calcio europeo e anche il calcio mondiale. Questo da tifoso. Da giornalista ho pensato che finalmente viene sancito la fine di una orrenda, come dire, sproporzione nel potere, perché nella Champions League l'istituzione che organizza il torneo è anche quella che gestisce i diritti televisivi, e questa è una strozzatura, una distorsione della concorrenza, un monopolio che è intollerabile per un'attività d'impresa.
Per quanto riguarda l'ambito italiano, hai citato giustamente Andrea Agnelli, secondo te è lui il vero vincitore, almeno qui in Italia?
Assolutamente sì. Andrea Agnelli ha fatto una presidenza costruita in maniera, come dire, manageriale, su un progetto di sviluppo della società che ha portato non solo a generare degli investimenti, ma anche a avere una visione del calcio moderno che fosse, come dire, priva del ricatto che i poteri centralizzati esercitano sui club. E poi, quindi proiettandolo nel futuro, ha avuto questa visione, l'unico presidente che ha avuto questa visione, e ne è stato osteggiato dal sistema calcio italiano, e ancora lo è. Vediamo le reazioni dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea, e soprattutto è anche il presidente che ha osato sfidare, diciamo, uno status quo che porta il calcio italiano al deperimento totale. Lo abbiamo visto in questi anni, le società non riescono a remunerare, non riescono a stare in piedi. Questa cosa si è aggravata ulteriormente con il Covid, con la pandemia. È necessario creare dei modelli di carattere remunerativo e profittevole per i club, che hanno dei costi altissimi. Siccome questo modello non funziona, tutto il calcio mondiale è finito in mano agli arabi, che hanno i petrodollari. Quindi il regalo che le istituzioni europee, calcistiche e anche italiane stanno facendo ai tifosi con il loro atteggiamento monopolistico è quello di consegnare l'intero pacchetto calcistico agli arabi. Agnelli si è opposto a questa visione. E non è un caso che i due club che hanno cercato di affossare il progetto Superlega subito siano stati il Manchester City, di proprietà di un, insomma, di un emiro arabo, e il Paris Saint-Germain, il quale, guarda caso, ha poi ereditato la presidenza dell'ECA, che prima era in sella ad Andrea Agnelli.
Io l'ho detto prima in apertura, no Luigi? È chiaro che adesso è una vittoria della Superlega, ma ovviamente poi bisogna ragionare. Secondo te, io la penso così, credo che alla fine la guerra non convenga né alla UEFA barra FIFA, ma nemmeno ai club. Quindi credi che si possa aprire un tavolo per trovare diciamo così, una sintesi tra gli interessi dell'una e dell'altra parte?
Allora, il modello che è stato presentato oggi da A22 non è il primo modello di Superlega, è un modello aperto. Prevede tre tornei continentali fondamentalmente, in cui c'è la possibilità anche di retrocessioni e promozioni tra di loro, e un cambio con i campionati nazionali. Quindi questo non è un modello che si contrappone ai campionati nazionali, come si sente dire, perché dai campionati nazionali si può accedere ai tre livelli di Superlega, chiamiamola così. Il tema è chi gestisce i diritti televisivi, che è quello l'elemento fondamentale. E quindi in questo caso la Corte di Giustizia Europea ha detto che l'attuale assetto monopolistico è lesivo per i consumatori e toglie la possibilità ai club di remunerare. Quindi fondamentalmente mantiene il valore in capo alle istituzioni europee, alle istituzioni diciamo calcistiche centralizzate, creando un monopolio. Questo è il vero tema grosso e su questo si scontreranno. Poi il calcio ha una funzione sociale, è chiaro, ma non credo che il modello Superlega lo avesse cancellato. Negli Stati Uniti esiste l'NBA, che è un sistema a franchigie chiuso, e lì non mi pare che i cestisti non abbiano una crescita o non possano arrivarci attraverso le università. Quindi c'è competizione. Gli Stati Uniti sono il paese della competizione. Questo è un modello ancora più aperto delle franchigie, che era il primo modello di Superlega, e quindi mi sembra che sia garantito. Tutto sta a capire quanto il potere di interdizione delle istituzioni calcistiche centrali vorrà ancora farsi avanti. A leggere le reazioni immediate dopo la sentenza da parte del sistema calcio italiano, non mi pare che abbiano capito la sentenza.
Anch'io. Tra l'altro, ecco, questo volevo dirti, Luigi. Secondo me sono un po' cambiate, è cambiato un po' il tenore delle dichiarazioni di Gravina, che insomma aveva detto se vincerà la Superlega e qualche club italiano vi aderirà, sarà cancellato dal sistema calcio Italia. Oggi ha detto tuteleremo l'interesse del calcio italiano. È un po' diverso, eh?
È un po' diverso perché la sentenza ha chiaramente detto che non si possono non far partecipare i calciatori dei club che accedono alla Superlega eventuale ai campionati nazionali. Quindi non si possono imporre divieti di questo tipo. Quindi ha smentito quello che diceva Gravina.
E non c'è dubbio. In casa Juventus ovviamente c'è il silenzio. Non immaginavo una cosa diversa, sinceramente. Però sai benissimo che la Juventus, per i motivi che conosciamo, ha dovuto fare un passo indietro almeno dal punto di vista, diciamo così, comunicativo. Formalmente non è uscita, anche perché chi esce dalla creazione originale del progetto dovrebbe pagare una sanzione piuttosto elevata. Secondo te, onestamente, credi che la Juventus possa rientrare, o meglio, sostanzialmente possa restare?
No, la Juve non è mai uscita. Cioè, la Juve ha mandato una lettera in cui chiede di uscire, come hanno fatto tutti gli altri club, ma per uscire devi avere il via libera degli altri aderenti. E quindi fondamentalmente questo qui non è ancora arrivato, che mi risulti. E fondamentalmente la Juve non è mai uscita da questa cosa. Diciamo che l'unico club italiano che non è mai entrato nella Superlega è l'Inter, perché aveva chiesto di entrare, ma ha ritirato la richiesta. Quindi l'Inter ha ritirato subito la richiesta, quindi non è mai stata ammessa, non è che ne è entrata e poi ne è uscita, non è mai stata ammessa. Al contrario, la Juventus è uno dei tre club, diciamo, resilienti finali, e abbiamo visto le evoluzioni che ci sono state, diciamo, in Italia, che hanno portato a questa strategia di abbassare il livello dello scontro.
Rijkaard, l'AD dell'A22 che dovrà gestire questa nuova competizione, tra gli altri ha ringraziato proprio Andrea Agnelli per il supporto. Credi che l'ex presidente della Juventus, fuori ormai dalle società del gruppo, oltre che dallo stesso club bianconero, possa invece entrare da manager ovviamente in questo nuovo progetto?
Guarda, qua stiamo leggendo i fondi del caffè, perché non, i rumors che circolano sono tanti. Fatti sono, per esempio, che di recente nella Giovanni Agnelli, la comandita, Andrea Agnelli ha ceduto parte delle proprie quote remunerando a John Elkann. Questo significa che ha raccolto dei soldi. Cosa ne farà di questi soldi? Dove li investirà? Chi lo sa? Non dico un'eresia nel raccontare che si susseguono rumors su possibili cessioni della Juventus da tempo ormai. John Elkann le ha smentite. Non so cosa succederà in futuro, ma non mi stupirei se Andrea Agnelli, magari anche in accordo col cugino, tornasse in un cambio di proprietà alla Juventus con un socio straniero. Potrebbe essere un'ipotesi, oppure potrebbe diventare il manager della futura Superlega. Questo non lo possiamo sapere.
Perché secondo te c'è l'ipotesi, peraltro ogni tanto, diciamo così, torna ad attualità questo tema, c'è l'ipotesi che alla fine John Elkann possa cedere la Juventus?
Sì, sì, può essere. Cioè, lui ha smentito questa cosa, ma secondo me è un affare fattibile, perché la Juventus è una società molto appetibile, ma al contempo non è una società che fa grande, diciamo, che non è che con il calcio si guadagni molto, parliamoci chiaro. Devi avere una grande managerialità, e per un finanziere, uno che fa attività puramente finanziaria come ormai è John Elkann, perché diciamo è meno industriale dei suoi antenati, potrebbe esserci anche la vendita della Juventus come ipotesi, magari al cugino o a una filiera guidata dal cugino. Cioè, rimarrebbe comunque in famiglia, non il marchio e la continuità degli Agnelli sarebbe assicurata, e lui potrebbe tranquillamente cederla. Non è un'ipotesi da escludere.
Delle società italiane, allora, la Roma ha detto no, l'Inter ha detto no. In realtà l'Inter, come detto, è quella che non era uscita subito, anche perché nessuno,
non è mai entrata
sostanzialmente, esatto, anche perché poi in realtà, Luigi, nessuno lo ricorda, ma sia Inter che Roma gli sono stati date due poltrone in seno all'ECA, e quindi di conseguenza non possono schierarsi contro l'ECA stessa, no?
Sì, un po' c'è questo, ma secondo me c'è anche una questione di gestione manageriale della società e di posizionamento. Cioè, l'Inter ha scelto un po' di essere sistemica, tradizionale, di legarsi, diciamo, al vecchio sistema con Marotta, come fa il Bayern in Germania. Cioè, sono posizionamenti strategici, partono dal presupposto evidentemente che l'attuale sistema garantisca loro una remunerazione, una solidità economica che il nuovo sistema probabilmente non gli darebbe. Al contrario, Andrea Agnelli partiva dal presupposto che questo sistema ormai è decotto, non ce la fa a sostenersi, e quindi finirà in mano ai petrodollari proprio per questo motivo. Ed è quello che in effetti sta avvenendo. Cioè, l'unica lega che riesce a reggere è la Premier. Infatti il governo inglese ha subito emanato una sorta di editto dicendo che impedirà ai propri club di iscriversi alla Superlega. Anche questo vorrei capire quanto è costituzionale dal punto di vista della libertà d'impresa e nella patria della libertà d'impresa. Però, come dire, fa parte delle strategie dei singoli paesi e dei singoli club. La cosa che voglio però far notare è che quando venne presentato il progetto di Superlega non si schierarono solamente contro i capi delle singole federazioni o delle istituzioni sportive nazionali, ma anche i capi di Stato. Io ricordo Macron che si schierò contro, Cameron, se non mi sbaglio, all'epoca si schierò contro. Questo però gli dice quanto è importante il giro di denaro e l'industria calcistica per l'erario dello Stato. Quindi, se questa cosa, diciamo, viene gestita autonomamente dall'attività di impresa ed esce fuori dal circuito monopolistico, crea dei problemi.
E invece ha dato un'apertura, e io non avevo dubbi nemmeno su questo, Aurelio De Laurentiis, il Napoli di De Laurentiis. Del resto, Luigi, ricorderai che spesso De Laurentiis, pur definendosi nemico della Juventus, rilasciava delle dichiarazioni che erano filo Superlega, senza nominarla, e oggi ha dato un'apertura. Vedremo, il calcio cambierà. Te l'aspettavi, non te l'aspettavi questa apertura di De Laurentiis?
Ma sì, ci sta, perché Intanto il Napoli ha un bacino di tifosi molto superiore alle società, ad altre società di calcio che io definirei più domestiche, come per esempio club come la Lazio piuttosto che come la Roma, hanno un bacino di tifosi scusate, molto localizzati nella città, mentre invece il Napoli ha un bacino di tifosi anche internazionale legato all'immigrazione e quant'altro, quindi è uno spettacolo che può essere venduto fuori confine. Poi De Laurentiis ormai diciamo i soldi non li fa più con i film, con i cineparettoni, ma li fa con il calcio, e quindi sa benissimo quanto può essere profittevole per il Napoli essere in una lega in cui i club si gestiscono i diritti televisivi in maniera autonoma e contemporaneamente moltiplicano le attività di business e hanno anche la possibilità di generare maggiori ricavi attraverso degli scontri tra top club ripetuti in tornei, diciamo, continentali, quindi non semplici, in campionati continentali, non in semplici tornei, ma in veri e propri campionati continentali. Questo aumenta di molto il fatturato e anche la remunerazione della società e di conseguenza anche il valore dei giocatori. Quindi De Laurentiis fa un discorso imprenditoriale, ci sta, non mi stupisce.
L'ultima, prima di salutarci e ringraziarti, Luigi, te la volevo fare io, ma prendo anche... diciamo a prestito la domanda che è la stessa del nostro amico Denis da Cesenatico. Temete ulteriori ritorsioni verso la Juve dopo la sentenza di oggi?
Sì, il sistema si difenderà, sta cercando ovviamente il testo di spulciare tutte le pieghe del testo della sentenza, però ormai questa è una sentenza che ha aperto un varco enorme. Cioè, questa è una rivoluzione, è una vera e propria rivoluzione, più della sentenza Bosman. Tra l'altro, vorrei far notare che oggi la Corte di Giustizia non ha sentenziato solo sulla Superlega, ma ha fatto un'altra sentenza sempre sul pattinaggio, sempre con lo stesso principio. La Lega, come dire, l'istituzione che governa il pattinaggio, non può monopolizzare o autorizzare le competizioni. Lo stesso principio che vale per la UEFA. Quindi oggi la Corte di Giustizia ha più volte, smentendo l'avvocato generale che aveva fatto le precedenti conclusioni contrarie alla Superlega, ha più volte in due sentenze diverse ribadito lo stesso concetto. Quindi ha messo un pilastro, un punto fermo per cui ci deve essere libertà di impresa nel calcio e anche libertà di autogestione da parte dei club.
Quindi
il sistema è stato completamente rivoluzionato. Poi come verrà questa cosa concretizzata non lo so, potrebbe essere che il modello presentato oggi da 22 sia un semplice prototipo, poi se ne discuterà ancora, probabilmente verrà fuori un altro modello più avanti, ne discuteranno tra di loro i club, però non si torna indietro.
La strada mi pare che sia tracciata. L'ultima, abbiamo 2-3 minuti. Luigi, ti chiedo, prima giustamente tu hai detto il vincitore è Andrea Agnelli, almeno qui in Italia. In generale invece, tra Italia e non, ci sono degli sconfitti palesi in questa sentenza?
Beh, secondo me il primo a essere sconfitto nella sua arroganza e anche nelle sue affermazioni apodittiche è Ceferin, il presidente dell'UEFA. Infantino in seconda battuta che lo ha sostenuto, e in Italia ovviamente Gravina che è il vicepresidente, credo il vice sia diventato vice di Ceferin, e quindi mi sembra che gli sconfitti siano abbastanza evidenti.
E come potranno secondo te, Luigi, diciamo così, controbattere, perché questa è una sentenza inappellabile della Corte di Giustizia europea, non di un organismo così?
Ma secondo me non potranno far granché, nel senso che potranno creare delle pastoie, dei freni, potranno approvare norme che poi vengano nuovamente tirate in ballo in giudizio. Lo trovo però come dire, un qualcosa di estremamente capzioso, se fosse così. Credo che un punto su cui mo si muoveranno fortemente sarà quello di mantenere il valore sociale dello sport, e su quello potrebbero inserire delle norme di carattere restrittivo.
Se dipendesse da te, da tifoso in questo caso ovviamente, dovessi fare un tweet a John Elkann, visto che lui è una sorta di padrone assoluto ormai della Juventus, cosa gli diresti, cosa gli consiglieresti rispetto a quello che è successo stamane?
Ma tu mi provochi, se solletichi il tifoso. Guarda, io credo che la Juventus abbia l'orgoglio, la forza della tradizione e anche il prestigio che l'avvocato Agnelli come dire, gli diede, definendola come una società di calcio che è al centro, diciamo, del futuro. Si chiama Juventus non a caso, guarda al futuro e guarda ai giovani, ma anche al futuro del calcio. Interpretare questo futuro e non assecondare i cacicchi calcistici locali o come dire, dare una visione di un calcio riformista e non cercare sempre il minor danno possibile, forse restituisce un po' più di DNA juventino rispetto a quello che abbiamo visto nell'ultimo periodo.
Luigi, grazie mille e tantissimi auguri.
Auguri a tutti.
Grazie Luigi, grazie a te.